24 mattino.
18 minuti, ho appena consumato la brioche portata dalla Gentili e vi annuncio che i funamboli sono dove frigge la storia stamattina, perché hanno il sindaco in esclusiva mondiale del paese dove sono arrivate o non arrivate le famose chiamate al CAF che chiedevano i moduli per poter ottenere il reddito di cittadinanza. C'è un grande dibattito anche fra di voi ascoltatori, chi mi manda messaggi, chi mi scrive anche sul mio telefono personale, ma insomma è una fake news. Va bene, ma che cosa vuol dire? Noi vi diremo cosa il sindaco racconta esattamente, quali sono i fatti che hanno innescato questa campagna, ma non è che se uno chiede il reddito di cittadinanza è un criminale, non è che se uno ha l'idea che se vince un partito con un programma elettorale non si debba realizzare quel programma elettorale, è esattamente il contrario. È giusto votare un partito per un programma elettorale, era legittimo ed era giusto, e non è assistenzialismo chiedere il reddito di cittadinanza. Non c'è niente di male a pensare che se quel partito ha vinto possa crearsi un governo che realizzi quelle promesse. È il mondo che è al contrario, è il mondo che pensa che tanto le promesse non si realizzano mai, tanto non cambia niente, tanto se vince un partito o un altro è la stessa cosa. Bene, fine del pistolo. È giunto il momento dei cani e gatti, ma io non vedo Oscar Giannino.
Non vedi Oscar Giannino?
Eccolo qua.
No, non ci avevo fatto caso. Naturalmente, cari ascoltatori, ovviamente voi non tenete alcun conto di quello che ha detto Luca Tresa fino a questo momento. era in preda a una crisi glicemica, infatti Veronica è dovuta correre con un cornetto. No, sto scherzando, mi riconosco al 70%. Non mi posso riconoscere nel fatto che il reddito di cittadinanza, così come concepito, non sia assistenzialismo. Lo è, quindi. Ma detto questo, però, è vero che chi ha vinto le elezioni promettendolo evoca, suscita, ed è per questo anche che è stato votato, delle aspettative. E anch'io non ci trovo niente di male che dice, perché è utile. Significa che alcune frange dell'elettorato, viva, ancora pensano che se qualcuno ha vinto le elezioni poi alla fine deve fare ciò per cui le ha vinte. Pensate, c'è ancora qualcuno che crede che davvero il suffragio universale
sia...
Però
voglio un attimo approfondire e volare alto con te, che sei maestro economicorum.
No, dai.
Magister economicorum. Allora, ho letto... Perché fra l'altro me l'ha segnalato, pensa Cooperlo, si dice i politici non riflettono mai, invece è uscito un libro di un belga, Van Paris, con due I, una lunga e una corta, che si chiama Il reddito di base. È un lungo saggio sul modo in cui è stato applicato o no nel mondo il reddito di cittadinanza. Ho scoperto, grazie a questo libro, caro Oscar, che il reddito di cittadinanza è stato applicato solo in due paesi, pensa. L'Alaska
appunto,
e in una delle democrazie dei petrodollari, quindi poco democrazia e anche molto ricca. Quindi fammi finire, per pochi sceicchi. Però invece Van Paris sostiene che
non è
il reddito
un paese di sceicchi.
No, in Alaska e in uno dei paesi dei petrodollari, appunto, per le famiglie ricche. Quindi il reddito di cittadinanza, in quanto nato, prende un reddito, esiste solo in questi due paesi. Invece il reddito di base di cui parla Van Paris è una sorta di inserimento nel lavoro molto più simile al sussidio britannico, cioè se sei in un periodo di disoccupazione, appunto, e devi essere
altra
sostenuto,
cosa.
Hai un sostegno, e questo io
altra
lo difendo.
Cosa. Altra
se
cosa,
5
però.
Stelle o chiunque altro vogliono introdurre questa formula con la garanzia che se lo rifiuti lo perdi.
Ma che fai stamattina? Quanti minuti vuoi cominciare prima di ricordarti?
È una buona cosa.
No, il punto però è che un reddito di cittadinanza non è un reddito minimo garantito e non è un reddito di inserimento. Siccome chi per esempio ha provato, io ma tanti altri più autorevoli di me, la voce.info, te per dire, uno dei siti economici più autorevoli d'Italia, da anni ha provato a spiegare la differenza, e da anni la politica su questo tono non è vero, fate confusione, i 5 Stelle continuano a dire in campagna elettorale, tutti i paesi europei hanno il reddito di cittadinanza. No, il reddito di cittadinanza è universale a prescindere come integrazione al reddito, chiunque tu sia, se sei qua e tu lavori o meno, eccetera eccetera. Il reddito minimo è una cosa diversa rispetto ancora a quelli contrattuali. Il reddito di inserimento è una terza cosa ancora. Il secondo e il terzo non sono universali, ma sono discrezionali e sono inseriti in politiche di riavviamento, ricollocazione al lavoro. lavoro.
Ma questo no. Anche Di Maio ha posto queste condizioni.
Ecco, nel tempo, no, non è che anche
ha
Di
detto,
Maio, nel tempo, nelle
prendi.
Successive riedizioni e riscritture, hanno aggiunto al definizione fondamentale, che resta quella del reddito di cittadinanza, che resta quella, ripeto, famiglia con due minori di 14 anni, chiunque abbia in quella famiglia con due minori di 14 anni un reddito inferiore a 1.706 euro, vede lo Stato che glielo integra fino a quella cifra, quindi resta una questione la cui definizione è universale. Poi nelle successive riscritture hanno inserito questa cosa in obblighi di ricollocazione, eccetera eccetera, però il problema è che la definizione resta quella universale, e si sono resi conto anche loro, seppur non ammettendolo, che l'impostazione da cui erano partiti non è affatto quella che è diffusa nel più dei paesi, come correttamente hai detto tu. Quindi il presupposto per cui c'è in tutta Europa tranne che noi non è mai stato vero. Ecco, quindi questo pasticcio resta purtroppo alla base di un fraintendimento, e questo fraintendimento, siccome poi la realtà si riprende le sue rivincite quando vai a governare, io per quello dico, chi ha vinto le elezioni deve governare, così poi si renderà conto che quello che ha detto per anni, facendo i conti con la realtà, con i conti, con ciò che sono davvero gli strumenti di politica attiva del lavoro rispetto a quelli di puro assistenzialismo, è costretto a rimodulare il suo linguaggio. Insomma, quello che è successo in Grecia a Syriza e Tsipras rispetto a Varoufakis, è così.
Allora, il reddito di base, per chi è curioso, un tomone del mulino con un ombrello rosso in copertina, Vamparis. E andiamo a Francesco Merlo, che oggi ha realizzato questa intervista a Scoop che apre Repubblica, è sceso dal pero Nicola Zingaretti dicendo che si candida alle primarie, incominciano a essere un po' affollate perché c'è la proposta del Rio renziana, c'è Zingaretti come anti-renziano. Se ci sono, potrebbe esserci Calenda e potrebbe esserci Martina che va verso la reggenza. Merlo, perché gli Zingaretti sono secondo te un logo e perché li chiami gli Zingaretti e non uno Zingaretti?
Ma lì c'è una cosa che è molto simpatica, che Zingaretti ammette, che mi aveva detto Nicola Piepoli, che secondo lui il successo delle puntate di Montalbano in campagna elettorale avevano in qualche modo aiutato, e allora glielo ho riferito e lì è nata tra di noi
e lui non ha smentito, questo è già interessante.
No, lui dice indipendentemente da quando vanno in onda è vero che c'è un rapporto, come dire, un eco, e lì è simpatica la cosa perché nella storia d'Italia, nella tradizione d'Italia, i fratelli d'Italia più che a Mameli e con buona pace della Meloni rimandano a Remo e Romolo, e quindi a fratelli che si fanno del male l'un l'altro.
Beh, Francesco, magari è noto che per fare i paesi che fanno la rivoluzione sono dei parricidi, i paesi che invece non hanno nel DNA diritti civili dal basso sono fratricidi come noi.
Esattamente, bravissimo, grazie. L'hai detto benissimo ed esprime la sostanza della storia d'Italia, persino nella guerra civile, nelle famiglie che si combattono e in qualche maniera poi si aiutano durante la resistenza. No?
Cosa sono i fratelli Zingaretti? Cos'è Luca per Nicola?
Sono il contrario di tutto questo, cioè sono un punto di debolezza che invece viene trasformato in forza. Sono due fratelli che si aiutano a vicenda, che hanno la stessa faccia più o meno, anche se poi sono diversi, perché diciamo che il commissario Montalbano ha questa pelata che è un po' alla moda, che viene scolpita dal barbiere, mentre quella di
Nicola,
del presidente della regione, è ancora assediata dai capelli, no? E quindi abbiamo scherzato su questo pensiero che si sta facendo strada. Poi lui è considerato un uomo molto prudente, mentre con me ha perduto un po' questa prudenza, evidentemente aveva deciso di farlo e sono stato fortunato in questo, e quindi si è presentato. I fratelli, c'è un bel libro che io cito anche nell'intervista che è uscito qualche anno fa, che si intitola Lei non sa chi è mio fratello, e che racconta la storia di tutti questi fratelli, dal fratello di Hitler al fratello di Dante Alighieri,
il fratello di Hitler.
E dove... Sì, c'è un fratello. fratello di Hitler. Naturalmente sono fratelli che poi spesso vengono nascosti, perché appunto sono fratelli che danneggiano e che insomma c'è questo rapporto della famiglia, questo problema della famiglia che in Italia è e ricorda, rimanda al familismo morale, e che invece Zingaretti rivendica al contrario, quindi i Zingaretti diventano un logo in questo senso, cioè nel senso che, essendo il commissario Montalbano il bene rifugio, in qualche maniera quando in campagna elettorale tu incontri Zingaretti che gli somiglia così tanto, ecco, c'è un processo di rimando fra i due, no? Un gioco
di specchi,
borghesiano, però borghesiano alla matriciana.
Sì. Perché io ho sempre trovato che questa cosa, chi non ama Camilleri non ama la letteratura, però applicato a quello di cui scrivi oggi è fantastico, perché è la controparabola che invera la maledizione, come devo dire, nel senso che Camilleri, dico, chiunque scuola la storia sa come viene da questo mondo fantastico della televisione, la sceneggiatura a livello di maestria, tanto da farlo diventare poi un narratore, e il narratore che nasce nella televisione produce una serie televisiva che poi diventa politica. Cazzo, ma il berlusconismo non ce ne liberiamo mai. Questa è la chiave alta borghesiana, però è sempre il rimbalzo italiano tra delle proiezioni rispetto alla realtà.
Bello, bello.
Però poi bisogna dire che Zingaretti ha governato bene, cioè amministrato bene. Io mi ricordo ad Amatrice, il paesino di Accumuli, che è un paesino completamente distrutto dal terremoto ed è nella regione del Lazio, lui ha preso è stato il candidato più votato, e io mi ricordo di aver visto con i miei occhi in poco tempo sparire le macerie, sono venute fuori le casette, quindi la regione Lazio lì ha funzionato, mentre pochissimo più in là ha visto, se siamo nella regione Marche, non ha funzionato, e infatti lì ha vinto la Lega
e sono stati puniti,
5 Stelle.
La sinistra ha pagato.
E poi 341.000 voti che lui rivendica come il suo tesoretto, che sono i voti in più che lui ha preso rispetto a quelli del suo partito, non sono una cosa da poco, per cui Zingaretti è un candidato di tutto rispetto.
Bene, due battute telegrafiche, una su questo, come lo vedi, facci un ritrattino anche di Del Rio con quella sua anima da frate penitente, un'altra barba,
frate
sale
penitente
pepe.
Ma molto copulatore, però, perché c'ha molti figli, se te lo ricordo.
Sarà penitente e copulatore perché ha avuto 9 figli. Come lo vedi questo scontro? Facci la proiezione narrativa.
In grazia di Dio.
Assolutamente.
Come quella di Alessandro Manzoni.
Posizione missionaria, non c'è dubbio.
Anzi, e poi devo dire, a me non mi dà l'aria del frate penitente. Poi
bravo,
i frati,
bravo.
Devo dire la verità, mi sembra invece...
Gaudente?
Ma nemmeno, cioè, mi sembra un frate attivo come quelli di Assisi.
Esatto.
Bene. E chi vince in questo match secondo te? Chi ha carte da giocare?
Non lo so, è una cosa che non so fare, le previsioni, poi non sappiamo davvero chi saranno i candidati, per adesso ce ne sono soltanto due. E sembra che sia affollato, ma in realtà è affollato soltanto di chiacchiere di giornale, perché a parte Zingaretti e Del Rio non mi pare che ci sono altri.
Beh, come c'è il Corriere della Sera lancia il grande piano del caminetto Calenda, però.
Beh, Calenda non ha detto che non vuole fare questo.
Ah, infatti.
No, ha detto che è appena arrivato e sta ascoltando. Vedremo quando si vota.
Lui
come.
Ha proprio detto che non vuole fare questo.
Sì, perché tu hai Gentiloni e l'anti-Renzi.
Che si candida, e fino a quando Calenda non ce lo dice, voglio dire, il toto candidato, ora avremo il toto ministro, il toto presidente della Camera, eccetera. Se andiamo dietro a tutto questo, credo che ci perdiamo.
Esatto. Bene, allora gioco, solo una battuta piacevole, sulla però. Notizia del giorno. Molti ascoltatori, interattori dicono: ma guardate che è una fake news, sono poche telefonate, non è vera. Quindi la notizia di coloro che chiedevano il reddito di cittadinanza ai CAF del Sud.
Ma diciamo che se non è vero è verosimile, perché comunque il reddito di cittadinanza, che ha spiegato benissimo Oscar pochi minuti fa in radio, è stato confusamente portato avanti come parola d'ordine in campagna elettorale, e nel sud è stato preso come il fatto, vabbè ragazzi, ci danno un po' di soldi senza fare niente.
Ma no, idea, questo è caricaturale, dai. Ma perché vuoi dare un'idea del sud come se fosse un paese di bifolchi?
Lo dico con tutto il rispetto per chi li ha votati, naturalmente. È caricaturale perché riprende cose di cui non sanno nulla e quindi con incompetenza lanciano parole d'ordine come il reddito di cittadinanza, che è una cosa che, dove esiste, è ovviamente complicata, è inserita in un meccanismo sociale economico complesso e che in Italia significa soltanto bancarotta.
Ma è la tua opinione, ma pensare che al sud in 30%
vale uno, no?
No, pensare che al sud il 30% di persone,
pare che siamo 2 contro 1.
No, ma non è, ma potete essere anche 10 contro
1, vale uno.
Ma pensare ma no, ma io dico, mi contesto il fatto che al sud siano tutte persone con l'anello al naso che votano una dabbenata. Non è così.
Non è l'anello al naso, è il cuore spezzato, è la disperazione. Cioè, scambiare la disperazione per l'anello al naso è una cosa che davvero è offensiva. La disperazione significa che, vabbè, perché se questi qui promettono dei soldi, perché non votarli? E quindi è il vento del sud, che come è un vento, usiamo l'inglese del cretino cognitivo, è un vento fickle, come canta Frank Sinatra, my fickle friend di Summer Wind.
Grandissimo.
Bene.
Cioè, su
okay.
Questo, perché vuoi dire fare una citazione così? Io mi metto in ginocchio. Dai, vabbè.
Pubblicità e torniamo con Roberto Giochetti.
State ascoltando un programma offerto da
Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino.
E allora, prima telefonata a un imprenditore che ci chiama dal nord, come si chiama? Non mi dite il nome? Vabbè, Luciano. No.
No, mi chiamo José, fra parentesi sono nato in Sud America da genitori italiani.
Bravo.
E sono poi tornato qua in Italia dopo il famoso colpo di Stato di Chavez e mi sono dato da fare, appunto, perché sono ingegnere e ho messo su questa impresa di costruzioni e trovo alquanto disdicevole il fatto che si dica che il voto del 5, dato ai 5 Stelle è caricaturale. Questo perché? Perché io vivo tutti i giorni in mezzo ai miei operai e mi rendo conto del disagio che loro hanno. Il fatto che comunque, anche se li tengo ai livelli massimi di stipendio che mi permettono le gabbie salariali, non riesco a fare di più, anche perché comunque il settore dell'edilizia è ancora un po' stagnante.
Che bella questa telefonata, tanto onore, medaglia d'onore.
Quello che cerco di dire è che alla fine le persone hanno degli obiettivi, hanno delle aspettative che io cerco di condividere con i miei ragazzi, però a volte mi rendo conto che effettivamente ci sono delle difficoltà a volte incredibili, delle difficoltà che l'unica maniera per farli venire fuori, magari con una speranza, è quella di far sì che il Movimento 5 Stelle e chi ha votato per lui cerchi effettivamente di portare a termine quello che durante gli ultimi 5 anni sembrano aver portato.
E tu cosa hai votato? Tu che sei un italiano cresciuto al sud che ha avuto successo al nord, cosa hai votato?
Io ho votato 5 Stelle, precedentemente avevo votato un po' tutto l'arco costituzionale, perché ripeto sono qua dal 90, quindi appunto essendo anche cittadino italiano posso fare questo atto di diritto che mi spetta. Avevo votato prima lontano 94 per Fini, avevo votato per Berlusconi, ho votato anche per Veltroni a un certo punto. E poi ultimamente appunto mi sono spostato sul 5 Stelle.
Bene, allora grazie a José, ti rende merito, come dire, il tuo impegno e quello che racconti in un momento di crisi del mercato dell'edilizia, e richiama presto per raccontarci come vanno le cose. Ludovico da Bari e poi arriva Roberto Giochetti. Pronto Ludovico? Pronto? Eccoci, ci sei.
Grazie, buongiorno. Volevo fare una precisazione anch'io a riguardo delle votazioni e del voto che si è verificato. Io sono a questo punto un ex elettore del centro-sinistra, perché ho gettato la spugna proprio all'ultima elezione. Per 40 anni ho votato sempre questi signori.
E ora?
Ora ho gettato la spugna, come le dicevo, ma volevo fare una precisazione.
No, ma cosa ha votato? Cosa vuol dire gettare la spugna? Non ha più votato? Che ha fatto?
Sì, bravo, mi sono astenuto, perché sinceramente ne sono stufo di tutto il mondo politico, non solo del centro-sinistra, e le spiego anche la motivazione. Oggi, per esempio, il signor rottamatore, con tutti i rottamati, e quello che rimane ancora del centro-sinistra, stanno avendo un'ulteriore chance di aggregazione per fare il governo dal Movimento 5 Stelle. Questi signori non hanno capito che la gente al sud, al nord, ovunque, i voti che hanno preso in meno è perché molti che vivono con 500, 1000 euro, disoccupati, pensionati, non aspettano altro che sentirsi dire che finalmente ci sono dei tagli alle loro tasche. Il Movimento 5 Stelle, quando ha detto che fa fuori i vitalizi, che si dimezzano gli stipendi dei politici, bene, loro cosa fanno? Ancora oggi stanno a litigare tra di loro, litigano, litigano e litigano e basta, poi prendono per i fondelli sempre i soliti fessacchiotti che siamo noi. Adesso basta, è ora che ci diano veramente un segnale.
Bene.
Se i 5 Stelle gli stanno lanciando un'ulteriore ancora di salvataggio, perché non aggregarsi ed iniziare a dare una svolta?
Bene. Va bene, Ludovico, messaggio chiaro.
Sta diventando Oscar. Una trasmissione lenta di comizi. Sviamo il tempo radiofonico, Luca, perché non è che si può fare. Cioè, telefonate, se no, allora, io dico che una cosa è riconoscere il fatto che, figuratevi, già 5 anni fa, prima delle elezioni 5 anni fa, io giravo l'Italia dicendo ci sarà un quarto di eletti in Parlamento che non hanno a che fare con i vecchi partiti. È una crisi storica, adesso è proprio finita la Seconda Repubblica, nel senso che i grandi sconfitti sono Renzi da una parte e Berlusconi dall'altro. Detto tutto questo, un conto è riconoscere le ragioni di fondo che portano una quota così elevata di italiani, siamo passati da un quarto a un terzo degli italiani che votano 5 Stelle, a riconoscere cioè che il motivo di fondo è il fallimento storico di chi si è alternato in tutta la Seconda Repubblica a dare risposte strutturali ai gap dell'Italia, dalla democrazia, dalla demografia asfittica, la produttività stagnante, non abbiamo approfittato delle difese dateci dall'Europa per abbattere il debito, il deficit, eccetera. Altro conto naturalmente poi è sposarle come la soluzione, però io che riconosco da sempre il fondo di oggettiva, strutturale causalità nel voto crescente degli italiani verso il dire caro PD e caro Berlusconi, abbiamo messo la prova per oltre 20 anni e non ci avete convinto. Altro conto è non capire che la stessa operazione di Maio è un'operazione che si è resa necessaria perché al dunque è stato reso, hanno capito loro per primi che dovevano, tra virgolette, assumere il profilo, la metodologia, correggere le stesse proposte. Ne abbiamo parlato prima di come hanno iniziato a riscrivere il reddito di cittadinanza, perché poi governare è un'altra cosa piuttosto che prendere i voti della prima protesta. Ecco, io mi limito a dire questo, è aperto il problema delle socialdemocrazie in tutta Europa. E la questione è, prima ancora di capire se abbracciare un movimento che resta comunque antisistema, come ci ricordava l'elettore, che resta un movimentismo populista, ecco, il problema della socialdemocrazia è capire se lei vuole rinnovare ma restare sulla via riformista o andare via Corbyn. E questo problema che è aperto dalla Francia alla Germania, alla Spagna dopo Podemos, alla Grecia dove il PASOK è sparito, è il problema fondamentale per i leader che vogliono scegliere. Qui invece stiamo parlando della questione PD esclusivamente, ma Del Rio, Calenda, okay. Il punto di fondo è che a me piacerebbe sentire un'analisi di quelli del PD, perché hanno perso, perché annunciavano delle riforme riformiste, come la buona scuola, come la Madia, salario di merito, il dirigente scolastico che doveva pianificare l'offerta, poi nell'attuazione si faceva marcia indietro sulla questione riformista e così non si otteneva neanche il voto di coloro che erano i beneficiati della riforma. Ripeto, l'unico paese al mondo in cui mettiamo più di 150.000 professori in ruolo a tempo determinato e chi ha fatto la riforma si becca il voto contro, perché si becca il voto contro su quel riformismo che nella riforma non c'è più. Un bel paradosso, significa secondo me non avere le idee chiare. Non vo- nella sintesi è tutto paradossale, però che questo sia il problema della socialdemocrazia europea con partiti socialisti che sono passati dal 35% come in Olanda al 5%. È così, quindi cerchiamo di guardare a una visuale più generale, sennò sembra solo che il problema sia mettetevi in ginocchio, accettate l'alleanza con i 5 Stelle, fate fuori una leadership personale per una più che elogiale. Il problema è sì, ma per fare cosa? L'accusa di essere diventati il partito dei ricchi che prende i voti solo nel centro significa avere smarrito una trasmissione fondamentale con la propria base elettorale storica. Cioè la globalizzazione sì, ma per equilibrarla come? Questo è il punto di fondo della sberla presa dal PD.
Bene.
Sotto Renzi.
Allora, sentiamo uno dei protagonisti del gruppo dirigente renziano, Roberto Giachetti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, cosa pensa, dopo tutte le suggestioni, le telefonate, Oscar, che immagine ha Giachetti di questa sconfitta?
Partendo da Oscar, ci saranno ovviamente molte ragioni, andranno anche analizzate più a fondo perché sono passate solo qualche giorno dalle elezioni. Io penso che una delle ragioni è che questo riformismo compiuto non si è compiuto per la semplice ragione che negli ultimi 10 anni noi non abbiamo un governo di centrosinistra. Noi negli ultimi 10 anni abbiamo avuto quella che è stata definita una responsabilità, che partito responsabilità, questo che adesso ridonda in questi giorni, che si è assunto per l'appunto la responsabilità di governare in una situazione nella quale non aveva una maggioranza. No? E quindi è chiaro che le riforme sono riforme che inevitabilmente devono tenere conto di una ipermediazione con partiti che la pensano completamente diversamente e quindi sono in parte riforme incompiute. Guardate le unioni civili, ovviamente il centrosinistra avrebbe fatto le unioni civili anche con la parte delle adozioni e ha dovuto fare le unioni civili senza quelle. Io penso che sia un fatto importante che siano state fatte le unioni civili, potrei continuare su tante altre cose. Allora però qui viene in piedi per me il ragionamento su che cos'è una sconfitta. Io penso che la politica sia fatta, diciamo, da una componente che è quella dell'azione di governo e ovviamente da una componente che è quella del voto. È del tutto evidente che noi nel voto siamo stati sconfitti. Io le dico molto francamente, lo dico a Giannini, lo dico a Telese, lo dico agli ascoltatori, sapendo perfettamente che questo può attirare qualche ilarità, che io non penso che nonostante tutto l'azione di governo in questi 10 anni sia stata un'azione di governo devastante. È stata un'azione di governo che ha tenuto in piedi un paese nel momento in cui tutto gli crollava intorno, ovviamente a condizioni date. E le condizioni erano quelle di un paese che diventa tripartito, che con le leggi elettorali che abbiamo avuto non era possibile avere delle maggioranze omogenee e chi si è assunto la responsabilità ha fatto quello che poteva. E penso, siccome la politica ha delle regole, che adesso che gli italiani, io capisco quello che dicevano gli elettori prima che hanno chiamato, adesso che gli italiani hanno dato un'indicazione che ribalta le parti pur non dando una maggioranza, questa responsabilità se lo devono aggiungere coloro che hanno avuto il consenso maggiore e che peraltro hanno anche molti più punti di di incontro e di condivisione programmatici di quanti non sarebbero quelli col PD. Cioè adesso questa responsabilità se la deve assumere qualcun altro.
Sembra che lo dica con un sospiro di sollievo, Giachetti.
No, lo dico con una presa d'atto della realtà. Guardi, io faccio parte di coloro che pensa che non è vero che gli italiani hanno sempre ragione, però penso che gli italiani quando decidono, e la politica è così, bisogna rispettarli. E questa è la decisione che hanno preso gli italiani. La politica ha delle regole e quando tu quelle regole le strappi, come abbiamo fatto noi per assumerci quella responsabilità, invece una parte, non tutto ovviamente, non voglio aggirare le cose che diceva Oscar Giannino, ma una parte del prezzo che tu paghi è anche perché ti sei assunto la responsabilità di rompere quelle regole, cioè che quando stai all'opposizione devi stare all'opposizione.
In questa battaglia che si profila, lei è disposto a sostenere, se prenderà corpo, la candidatura di Del Rio, insomma un candidato renziano che si candida alle primarie per conquistare il partito di nuovo?
No, guardi, io penso che noi in questo momento ovviamente dobbiamo innanzitutto trovare una linea politica unitaria e se possibile smettere di continuare questa zuffa all'interno del partito, perché sennò ovviamente non abbiamo capito nulla. Una volta che si è trovata una linea unitaria, poi se per portare avanti quella linea c'è uno piuttosto che un altro, io penso che sia anche positivo che ci siano più opzioni in campo, perché non c'è dubbio che anche rispetto alla conduzione del partito ci saranno sicuramente opzioni diverse. Ho visto oggi, non so se ho letto solo il titolo, quindi non so se poi nell'intervista dice esattamente
sì,
questo.
Sì, lo dice Zingaretti. Sì, sì, esatto. Ne abbiamo parlato con Merlo, che ha fatto l'intervista.
Io penso che noi, questa che viene descritta e che forse è stata in passato come una costante lotta fratricida, zuffa e via dicendo, nella ragione statutaria del Partito Democratico è anche una grande risorsa, cioè il fatto che ci sia un dibattito centrato sulla politica, sulla linea politica, sulle prospettive che vogliamo dare al partito e al paese, ci siano candidature differenziate, è un fatto positivo. Certo, se diventa semplicemente uno scontro di potere interno, allora non serve a molto.
No, però voglio dire, Zingaretti è stato tra virgolette all'opposizione, può essere un renziano il candidato alla guida del partito dopo quello che è successo?
Io adesso la categoria dei renziani, nonostante lei mi abbia ascritto a quella, non la conosco. No, nel senso che lei sa perfettamente, come lo sa Giannino, lo sanno tutti, che io sono una persona che ha appoggiato e dato fiducia sempre a Renzi in questi anni, perché penso che abbia fatto molto bene. Detto questo, io sono un giacchettiano, come sempre stato, e lo sarò per tutta la vita, quindi non mi piace essere ascritto a dei circuiti.
Questo è... Ma può essere allora un candidato espresso da Renzi o dal suo entourage?
Può essere un candidato che raccoglie le firme e si candida, chiunque esso sia. Cioè, nel partito noi abbiamo questa possibilità. Nell'ultima occasione ne abbiamo avuti 3, se non sbaglio. Precedentemente, se non sbaglio, erano 4. Noi abbiamo la possibilità di raccogliere firme, di candidarsi in alternativa a qualcun altro, ma non perché è un'alternativa assoluta di prospettiva. È un'alternativa che tiene dentro evidentemente anche un'idea di partito, un'idea di paese. Possono esserci mille ragioni per le quali, se si candida Zingaretti, si candida Giachetti, si candida Del Rio, si candida non so chi, Pinco Pallino, però resta il fatto che deve essere un percorso che punta a rilanciare il partito. Questo è il punto fondamentale.
Oscar.
Posso chiedere se l'opinione di Giachetti rispetto all'ipotesi che oggi decolla su due giornali, cioè un'ipotesi un po' di corridoio, però alcuni vorrebbero che dei padri no, ex padri nobili o padri nobili comunque fermi alla storia del PD, pensino, ma insomma forse l'innesto del Papa straniero Calenda potrebbe servire, al di là della forzatura dell'ipotesi giornalistica, adesso non le chiedo un giudizio su questo, ma al di là di questo, l'innesto di un'energia nuova, di una visione che abbiamo visto alla prova dei fatti, come dire, di una grande vis polemica anche, di idee chiare sul fatto che bisogna tenere la barra dritta. E lei che direbbe, Giachetti, di questa cosa di Calenda?
Guardi, io dico che una parte dei problemi che ha il Partito Democratico è che la sua ragion d'essere è incompiuta, nel senso che il Partito Democratico nasce esattamente per tenere insieme due culture che erano quelle fondative, ma aveva il grande ambizioso obiettivo di allargare la sua prospettiva, la sua capacità d'attrazione e quindi anche il coinvolgimento di tante aree culturali, di pensiero, eccetera, eccetera, che non erano legate a quella tradizione. In questo noi abbiamo fallito. Non c'è niente da fare, perché se non siamo mai andati oltre la somma anche dal punto di vista elettorale di quelle due aree culturali,
vuol dire che il fallimento c'è stato. Sì.
Allora, Sigaro, Politica e Libertà è il libro che Roberto Giachetti ha scritto e pubblicato per Rubbettino. Perché Sigaro, Giachetti?
Bellissimo,
diciamo.
C'è in copertina, adesso anche quello ovviamente aprirà mille polemiche, però io in questo mi rimetto solo sotto l'ala protettiva di Pannella, che diceva: ma se io fumo lasciare
ma fare, esatto, ma anch'io, ma no, ma viva il fegato, i Giachetti, anch'io,
no,
da fumatore di Tosca.
Renzi, se ma vedi no, un toscano ma fumalo
ma no, vabbè, io poi sono quello delle battutacce.
Lei
Luca,
c'è un problema
culturale, ma io non è che tutta la vita il mondo si
ma esatto, ma che pensi che quando uno anche pensa al sesso c'ha Renzi in testa? Ma su, dai, su.
Vai, ci sentiamo domani, ciao. Lunedì, perché cani e gatti si fermano.
Io invece proletario lavoro anche oggi pomeriggio, domani altre due ore, però sai come tu sei ricco, quindi vai in vacanza, è così.
A lunedì, ciao.